Dal libro del Siracide. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante. Non ti smarrire nel tempo della seduzione. Sta unito a Lui senza separartene, perché tu sei esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché il fuoco si prova con loro, e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Segui la via diritta e spera in Lui. Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia. Non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui. Il vostro salario non verrà meno. Voi che amate il Signore, sperate nei Suoi benefici, la felicità piena e la misericordia. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo amore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, rimette i peccati e salva al momento della tribolazione. Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti, al peccatore che cammina su due strade. Guai al cuore indolente perché non ha fede, per questo non sarà protetto. Guai a voi che avete perduto la pazienza. Che farete quando il Signore verrà a visitarvi? Coloro che amano il Signore non disobbediscono alle sue parole. Coloro che lo amano seguono le sue vie. Coloro che amano il Signore cercano di piacergli e coloro che lo amano si saziano della legge. Coloro che amano il Signore tengono pronti i loro cuori e umiliano l'anima loro davanti a Lui. Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini, poiché qual è la sua grandezza, tale è la sua misericordia. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa è la prima lettura che abbiamo ascoltato nella messa di oggi. E su Facebook ho messo il commento del Vangelo e qui in questa introduzione preferisco fare la prima lettura perché è semplicemente meravigliosa e ci aiuta a capire le dinamiche della vita spirituale. È scritto in greco, questo libro non è accettato dagli ebrei perché l'edizione in ebraico si è persa e quindi c'è soltanto la traduzione in greco, che però rende, fa capire ancora di più alcune cose. E comincia dicendo, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. E molte volte noi pensiamo che facciamo un cammino spirituale, quindi siamo esenti da problemi, da tentazioni o altro. A maggior ragione, dice il testo, un po' come quando fai un check-up. Mia sorella dice, io non vado all'ospedale perché se mi fanno gli esami qualcosa trovano. E in effetti è vero. Se andiamo a fare gli esami, un check-up, qualcosa ci trovano. Quando iniziamo la vita spirituale, ecco, ci trovano tutte quelle cose nascoste, i buboni, le cose che sono nel profondo, ferite, fallimenti, rospi che abbiamo ingoiato, che se non li buttiamo fuori diventano malattie. Quindi, allora, facendo un cammino, ecco che allora queste cose vengono fuori, questi traumi e tutto. E quindi sembra quasi che a volte la vita spirituale peggiora la nostra vita, ma non è vero, la migliora. E qui dice, sii retto. E questo sii retto è praticamente la traduzione, sii te stesso, senza lasciarti condizionare. Noi cominciamo a lasciarci condizionare dalla mamma e dal papà, poi dagli amici nell'adolescenza, poi dal marito, dalla moglie, dall'amante, dal prete, da Dio. Qui dice, sii te stesso, non lasciarti condizionare. E qui poi dice, sii perseverante. e la costanza che poi ritroveremo anche negli Atti degli Apostoli, quando dice proscarterein. Siate costanti, perseveranti nel cammino. Nella lettera agli ebrei dice non disertate le riunioni, ma siate costanti. L'esempio calzante è che se tu prendi un antibiotico, non è che poi dopo 3 giorni dico no, adesso non lo prendo e poi lo riprendi dopo una settimana. Mi pare che bisogna prenderlo ogni 8 ore, dico bene? E così è la vita spirituale. Possiamo dire un po' vado, un po' non vado. Sii costante. E come l'esempio, si parlava stasera di dieta. Io non so che dieta deve fare Giovanna, che è magra come me, però per solidarietà con suo marito, giusto, fa la dieta. Però non è tanto la dieta, sappilo. Non è tanto la dieta, è il mantenimento. È dopo la dieta. Il problema è così anche nella vita spirituale. Non è fare un giorno di ritiro, non è fare il ritiro di primavera, stupendo che si vuole scrivere dal 3 al 6 aprile, è bellissimo, ma poi bisogna fare il cammino ogni giorno. Quindi ecco qua, sii perseverante e unisciti a lui. Come possiamo unirci a Gesù? È sempre questa la cosa, è restare in un clima di grazia. L'abbiamo detto tante volte, per restare uniti al Signore è la prima lettera di Giovanni. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato e quindi fare prodigi, miracoli, guarigioni, tutti. Però in ogni circostanza io dico, ma tu Gesù cosa avresti fatto al mio posto in questa circostanza? E il Signore ti risponde sempre. Quindi cercare di capire e di vivere è quello che Gesù nella stessa situazione fa. E qui poi, bellissimo, dice, non smarrirti nel tempo dell'angustia. Sappiamo che nel Vangelo poi Gesù riprenderà questo della pecorella e ci sono la pecorella smarrita e la pecorella perduta. Gesù le recupera tutte e due. La pecorella perduta è quella che va per le vie viuzze, si perde non seguendo le indicazioni. Ti ricordi il campo scuola? C'erano le freccette che solo tu vedevi, io non le vedevo. E chi è sprovveduto come me in montagna si perde. E così a volte nella vita spirituale noi ci perdiamo nei meandri della spiritualità. L'altro invece è la pecorella smarrita, è quando noi dinanzi agli scandali della Chiesa e della società ci smarriamo. Ecco qua, dice non smarrirti, ma sii forte, poi qui dirà sii paziente. E anche Gesù, il Vangelo di oggi, Gesù si è smarrito. Gesù, quando il Vangelo di oggi, che poi Luca lo mette nell'ultima cena, Luca è proprio cattivissimo, l'Evangelista Luca, quando fanno l'ultima cena, quindi tutti hanno fatto con la comunione in bocca. Anziché dire ti adoriamo e ringraziamo ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, si dice così, invece con la comunione in bocca cominciano a litigare e a dire chi è il più bravo con la chitarra? Chi è il più grande? Chi è il più importante nel pastorale? Francesca? Oppure il pastorale di Palermo, Rosy Rizzo? Oppure il pastorale di Roma? Agida Pacchiarini, Pacchiarani, qualcosa del genere, e litigavano addirittura nell'ultima cena. Marco è un po' più soft e lo mette quasi alla fine del ministero. Gesù è ripudiato dai preti che lo cercano per ammazzarlo, ripudiato dalla famiglia che lo cercano per fargli il TSO, ripudiato dalle istituzioni, dai rabbi, da tutti. Praticamente in un momento, ricordiamoci che Gesù è Dio. Ma è vero uomo e vero Dio, quindi umanamente Gesù, ecco, cerca un conforto. E da chi deve cercarlo questo conforto? Dai 12 che per 3 anni lo hanno accompagnato. Quindi cerca di avere un conforto. Cosa fanno loro? Stanno a litigare chi è il più importante. che è il più importante dei 12. E Gesù, io veramente qui, a volte anch'io mi sento, mi identifico, perché a volte a tutti noi attraversiamo dei momenti di sconforto, di, diciamo, a che gioco giochiamo, e quindi vorresti una parola, una. E invece questi, e Gesù invece di rimproverarli, di fa, cioè veramente è un grande Gesù. E invece, e cosa fa? Insegna loro quella famosa frase, tra voi non sia così, i potenti o esercitano il potere, tra voi non sia così, siate come i bambini. Siate come i bambini, l'abbiamo detto 10.000 volte, i bambini erano l'ultimi della scala sociale, non contavano niente. Cioè, non state lì a dire chi è il più importante, chi conta di più, Isabella Paradiso o Laura Piantanida, loro che portano le cose, chi conta di più, oppure gli altari, non ne prendiamo ste, non prendiamo sto cosa, per carità. E Gesù invece dice: no, come i bambini, non state lì a chi conta di più, come i bambini, non contate niente. Quindi non smarrirti, ma sii paziente, che se non significa, boh, pazienza, andiamo avanti. No, ricordati che sei un grande, paziente significa che è il primo attributo dell'amore ed è anche un frutto dello spirito. Significa essere grandi. Ricorda la tua grandezza, Patricia, ricorda la tua grandezza, perché dietro una sorella importante c'è sempre un'altra sorella importante che sei tu, Patricia. Ricordati che sei un grande. Paziente significa questo, non avere pazienza, poi tiriamo avanti, chiudiamo un occhio anche l'altro, come fanno le mamme. No, no. Pure le nonne, poi le nonne non ne parliamo, lode. Ok, sii paziente, sapendo che prima della gloria c'è l'umiliazione. E lo vediamo, dice, infatti poi qui dice, considerate le generazioni passate e riflettete, chi ha confidato nel Signore e rimasto deluso? Chi ha confidato nel Signore non è stato aiutato, ascoltato. Padre Pio, ve lo ricordate? È buttato fuori, scomunicato, cosa? E poi l'hanno portato adesso in Vaticano. E il fondatore dei missionari Sacro Cuore, 87 anni, sulla sedia a rotelle, lo buttarono fuori dalla parrocchia. Ma veramente ci vuole soltanto la cattiveria dei preti. Ad un uomo 87 anni, sulla sedia a rotelle. San Francesco, che fondò i francescani, ancora San Francesco vivo, lo misero da parte, gli dissero: no, no, quello che tu dici è troppo difficile per noi. Ma chi ve l'ha detto di farvi francescani? Andate bene dai benedettini, no? Che erano pure ad Assisi. Lo misero da parte, pure Francesco accettò. Quindi, nella storia, prima c'è un'umiliazione, un meno per poi esserci un più. Prima dell'umiliazione, prima della gloria, c'è l'umiliazione. Quindi, è come l'oro che viene purificato e quindi nel fuoco, e quindi tutto quello che non è oro cade, è così anche la nostra vita. A volte noi abbiamo queste prove, queste circostanze, queste situazioni e vediamo che tutto quello che non viene da Dio, boom, cade ed è una grande benedizione. Poi per quattro volte qui si dice spera, spera, spera. Quanti sperano nel Signore mettono ali come aquile, c'è anche questo canto, ma non lo faremo. Ai prigionieri della speranza io darò il doppio. E Abramo sperò contro ogni speranza, non c'era nessuna speranza, lui sperò lo stesso, divenne padre di tutti. E quindi continua questo sperare. Per entrare in queste dinamiche, di gioia. E poi dice: guai, guai, sappiamo che non è un guai, ma guai era il lamento funebre. Chi vive così è già morto. Guai ai cuori pavidi, i cuori che hanno paura. La paura sappiamo che è necessario. Se la gazzella non ha paura, del leone e non scappa, l'ammazza. Però non possiamo fare una vita sempre da gazzella, sempre a fuggire, i fuggitivi. Buon'anima del fuggitivo. Deve avere, è inutile che poi citiamo Don Abbondio. Chi il coraggio non ce l'ha, perché questa tira fuori adesso la prof tira fuori Don Abbondio. Chi il coraggio non ce l'ha non se lo può dare. Ma lasciamo stare Manzoni, lasciamo stare Don Abbondio. Lo Spirito Santo, dice Timoteo, il Signore non vi ha dato uno spirito di timidezza. No, io sono timida, di timidezza o di paura, ma di forza! Di coraggio! Ecco allora quello che siamo invitati a. Quando il magistrato diceva: ma lei non ha paura? No, certo che ho paura, ma l'ideale di giustizia e gli ideali della libertà sono più grandi della mia paura. Noi dovremmo fare così. Ed ecco qui allora, non andare oltre la paura, e poi qui dice: non lasciarti cadere le braccia. Bennato, vi ricordate? Non lasciarti cadere. E no, non c'è questa canzone, non si preoccupi, signorina, signora. Non lasciarti cadere le braccia. Ricordate l'esempio di Mosè. Mosè con le braccia in alto e il popolo vinceva. Con le braccia in basso il popolo perdeva. Tieni il cuore in alto. Malgrado l'operazione inguinale che devi fare, malgrado le cose, tieni il cuore in alto, perché se il cuore si abbassa, diventi preda del nemico. E qui addirittura nel Siracide dice: tenete le braccia in alto, non vi mettete due vestiti. Questo mi ha messo in crisi, perché se guardo l'armadio, di vestiti ne ho, che potrei vestire tanti altri preti, ma comunque. Non abbiate due vestiti, che significa il vestito per andare in chiesa, in fraternità, che siamo tutti santi, poi usciamo e siamo tutti dannati. La frase che Chiara ricordava, perché queste cose rimangono, ve la ricordo di nuovo, così mio padre che diceva: quando sei sull'altare sei un santo, ma quando vieni a casa sei un diavolo. Sappiatelo, che poi appunto Chiara lo ricordava, lode al Signore, insultandomi, ma questo è un altro discorso. E poi cantano le canzoncine. E poi qui dice il cosa? E credi, guai al cuore che non crede. E c'è Padre Giuseppe che dice: credici! Credici! Non ti preoccupare, Patricia, è la mia nevrosi. Credici, perché se non crediamo, Gesù non può fare niente. E lui andò a Nazareth e non poté operare prodigi perché non credevano in lui. È il figlio del falegname, adesso vuole fare tutto il guru. E cosa dice a Marta, non tua sorella? A Marta, di come è stata tua sorella? Tutto bene? Eh sì. Lucia? L'influenza? Vabbè, cose di stagione, direbbe la Marchesini. Ok, Lucia? Sempre innamorata della zia? Figurati. Ok, a Marta, che gli dice: senti Gesù, il morto puzza, 4 giorni che adesso dice, come facciamo a tirarlo fuori? Cosa? Non è che l'abbiamo cremato, è lì, puzza già. E gli ha detto Gesù: Marta, se non credi, non vedrai la gloria di Dio. Noi siamo convinti, il primo io, almeno prima, se ci fosse un miracolo, il vescovo crederebbe. E se ci fosse un miracolo, Giuseppe si convertirebbe, gli spunterebbero i capelli. Non funziona così, no? Perché l'abbiamo visto, ormai siamo vecchi noi. E abbiamo visto persone che hanno avuto miracoli, prodigi e guarigioni, se ne sono andati, come nella catechesi delle palme, arrivano nell'oasi, si lavano, si purificano, si sistemano e se ne vanno. Ma va bene così. Il miracolo, la guarigione, la liberazione è per il bene delle persone, non per farli credere. Per farli credere è una scelta. Bellissimo, era ieri, mi pare, quel padre che dice: io credo, però aiutami nella mia incredulità, cioè il mio credere non arriva a guarire mio figlio. Ecco allora il credici, e E poi ritorna di nuovo la perseveranza, quindi mi raccomando la dieta di mantenimento, mi raccomando l'antibiotico, non mi ricordo Patrizia, faceva 3 giorni sì, 3 giorni no. Cioè, no, tanto dura una settimana, ha detto il medico, ma non lo so, ciao Patrizia. E di fatti non guariva. L'antibiotico ogni 8 ore per tutta la cura, e qui lo dice di nuovo, perseveranza. Il motto di tuo marito è ancora, non è più, è state parate, state pronti, appunto, lo scout, me lo ricordo, con quei pantaloncini, con quel freddo, veniva in quella chiesa, ancora non è più, no? Ormai la vecchiaia in pantaloncini, ok, e quindi state pronti, e poi, no, non piangere Lara, no, no, non ti sei emozionata, gioia, sei innocente, ok. E poi conclude questo secondo capitolo del libro Siracide, dice, gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini, perché è la sua tale è la sua grandezza, tale è la sua misericordia. E qui fa il riferimento, siamo nell'Antico Testamento, a Susanna. Susanna, vi ricordate che i due vecchioni che invece di guardare il cielo guardarono a terra e avevano sta passione per Susanna, l'accusarono e Susanna, non acceduto alle loro lusinghe, dice: allora ti facciamo condannare. E lei ha detto: sì, fatemi condannare, meglio cadere nelle braccia del Signore che non nelle braccia di voi vecchioni. E poi il Signore la liberò perché suscitò in Daniele, che era giovane, suscitò il carisma dell'anzianità. E per noi che cominciamo già a diventare. Avete tutti i capelli tinti, però, e quindi il carisma dell'anzianità, chiediamolo, quello che avevano i nostri nonni, era una rosetta che c'era l'anniversario, e quindi gettiamoci nelle braccia del Signore. Ho chiesto alla madre, di farci il canto Ti prego, abbracciami Gesù. Gettiamoci nelle braccia del Signore e diamoci anche un abbraccio. Grazie Gesù.